se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Con due colpi del Tottenham, Timo Werner e Dragusin, si apre il mercato di gennaio con le squadre inglesi subito protagoniste. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata cerchiamo dunque di capire cosa accadrà in Inghilterra in questo mese di trattative e poi focus sull'ottima prima parte di stagione del West Ham. E infine Derby County e Millwall protagonisti nel bene e nel male con i loro tifosi.
First of all, very happy to be here. I think I joined a very, very big club. The talk with the manager, I think it was a really, really good talk. He gave me straight away the feeling what I need to join a club, what I want to feel when you talk to a manager. Also the tactics and the style, how he wants to play, how he let the team plays. For me, I thought straight away that it fits perfectly. And the new stadium, it was really, really something special to play there. Straight away, I loved it. It was always big, big games to play against Spurs, and now I'm happy to be part of the team, of the club.
Queste sono state le prime parole di Timo Werner da giocatore del Tottenham. Il tedesco arriva in prestito dall'Ipsia e ne arriva agli Spurs anche il genoano Dragusin. La squadra di Postecoglou inizia con un doppio colpo la sessione di mercato invernale. Ma quanto si muoveranno i club inglesi in questo mese di gennaio? Al microfono come sempre Paolo Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Partiamo ascoltando il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, che andando alla presentazione di Werner al Tottenham ci ha fatto un po' un punto sul mercato, sottolineando anche i problemi che freneranno i movimenti di alcune squadre.
Le mosse di mercato del Tottenham con l'acquisto in prestito di Timo Werner dall'Ipsia e l'arrivo di Dragusin dal Genoa sono quelle che hanno un po' movimentato questa prima parte del mercato della Premier League, che ancora non decolla perché ci sono tante restrizioni legate al fair play finanziario di squadre, un nome su tutto il Newcastle, che invece avrebbero bisogno di rinforzi, e poi ci sono altri team come per esempio l'Arsenal che devono chiarirsi le idee su quello che vogliono fare in questa sessione. Salvo colpi clamorosi del Chelsea, che in questo momento non sono previsti, ma la sconfitta nella semifinale di andata di Carabao Cup contro il Middlesbrough potrebbe destabilizzare un po' i progetti dei Blues. Questa dovrebbe essere una sessione abbastanza interlocutoria, con tanti trasferimenti anche importanti rimandati all'estate. Una squadra che avrebbe bisogno di muoversi è il Manchester United, che però è in una fase di transizione legata all'ingresso in società di Ineos, che avrà la gestione sportiva del club ma che ancora non ha il controllo formale delle operazioni a Old Trafford. In uscita dai Red Devils c'è ovviamente Sancho, che sta per accasarsi al Borussia Dortmund dopo aver rotto con Ten Hag, operazione che viene approvata dalla nuova proprietà. All'Arsenal servirebbe un centravanti per rimettersi a segnare quei gol che tanto le mancano per tenere il passo delle primissime. Il miglior centravanti su piazza è Ivan Toney, che però costa almeno 100 milioni di euro, e l'Arsenal non sembra disposto in questo momento ad investire l'acquisto migliore di tutti potrebbe farlo come al solito il Manchester City, che ha recuperato Kevin De Bruyne. Non è un nuovo acquisto, ma è come se lo fosse, perché il belga di fatto quest'anno non ha mai giocato. Una volta che tornerà al meglio della condizione, e dovrebbe farlo in tempo per fine mese o comunque per inizio febbraio, il City al completo o quasi potrebbe pensare a mettere insieme uno di quei clamorosi filotti che nelle ultime stagioni hanno sempre fatto la differenza.
Allora Pierluigi, dopo il primo punto di Davide, vediamo un po' cosa può succedere in questo mese di gennaio. Facciamo un punto?
Sì, volentieri. Davide ha già parlato di quello che sta succedendo al Tottenham e devo dire che Werner è un giocatore che è sicuramente un punto interrogativo rispetto a quello che aveva fatto al Chelsea, da cui era partito 16 mesi fa, mentre sono molto curioso di vedere come andranno le cose con Dragusin, che secondo me è un giocatore di grandissimo interesse. Il Tottenham, da dire, ha anche perso Eric Dier, che era sostanzialmente ormai un separato in casa, però è andato a fare compagnia a Harry Kane al Bayern, e il Tottenham ha portato in casa 3 milioni e mezzo di sterline, che male non fanno. Ci sono comunque un numero abbastanza importante di altri movimenti, tenendo conto che sono passati soltanto 11 giorni all'inizio. Ad esempio lo Sheffield United si è preso un centravanti assetato di rivincita, che è Ben Burton Diaz, che devo dire aveva fatto molto bene a Blackburn e a Nottingham, e poi ha un po' trovato complicato l'ambientamento al Villarreal. Però insomma è un giocatore che non ha mai giocato in Premier, però in Inghilterra aveva fatto vedere delle ottime cose e ha solo 24 anni. La squadra di Chris Wilder sta anche provando a prendere il portiere del Leicester, Danny Ward, o in alternativa un ritorno che sarebbe abbastanza clamoroso, perché si parla dell'ex numero uno delle Foxes, Kasper Schmeichel. Parecchie squadre, lo diceva anche Davide, in realtà stanno cercando di sfoltire i propri ranghi per sbarazzarsi di cartellini e di stipendi esosi. Accennava a Sancho, no? Che se n'è andato sulla direttrice Old Trafford Dortmund ed è tornato che il Borussia che l'aveva lanciato. E in tutto ciò il Manchester United ha guadagnato 4 milioni di sterline per il prestito e anche per parte dello stipendio che verrà appunto pagato dai tedeschi. Però il Dortmund non avrà opzione d'acquisto a fine stagione, quindi alla fine della stagione ritornerà al Manchester United. Sempre parlando dei gialloneri del Dortmund, ecco che anche l'olandese Ian Madsen del Chelsea dovrebbe accasarsi dalle parti del Signal Iduna Park dopo aver rinnovato con i Blues fino al 2027. Altri giocatori in uscita: il West Ham ha mandato in prestito al Monaco Tilo Kehrer, che non aveva francamente impressionato giocando soltanto 18 minuti in questa stagione con gli Irons. Il Manchester United si è liberato di Danny van de Beek. Sappiamo che lui non si è ambientato né tra i Red Devils né all'Everton, è andato all'Eintracht di Francoforte almeno fino a fine stagione. I rossoneri hanno poi la possibilità di comprarlo per 11 milioni di sterline. Hugo Lloris ha lasciato gli Spurs, anche se non aveva mai giocato in questa prima metà di stagione, ed è andato al Los Angeles FC. Il portoghese Fabio Silva, 5 reti siglate con il Wolverhampton da quando è arrivato nel 2020, è andato in prestito ai Rangers di Glasgow. E Fabio Carvalho, che sembrava un crack quando arrivò l'anno scorso a Liverpool, è rientrato dal prestito all'Ipsia, dove non ha avuto successo, ed è andato poi di nuovo in prestito al Hull City in Championship. Vediamo ora quali sono le trattative che invece sono soltanto abbozzate, no? Quelle finora citati sono i colpi già fatti. Trattative abbozzate c'è ovviamente, qui non c'è che l'imbarazzo della scelta, anche se alcune di esse sono soltanto a questo momento almeno delle voci. Allora, il Manchester United vorrebbe una punta, e la cosa non stupisce, sta corteggiando Girassi dello Stoccarda, che tuttavia fa gola a parecchie squadre, Bayern in primis. Lo United sta anche cercando una sistemazione a Martial, potrebbe prestare Pelliste al PSV o ai Galaxy di Los Angeles. e sta anche pensando a uno scambio forse più in prospettiva della prossima estate con il Palace. Wan-Bissaka tornerebbe a Londra e Olise si accaserebbe a Old Trafford, anche se sul talento delle Eagles ci sono anche altre squadre, Liverpool in primis. Davide parlava di Tony e dell'interesse per l'Arsenal, non c'è solo l'Arsenal, c'è anche il Chelsea. Phillips è un giocatore in uscita dal Manchester City, Pege, Newcastle e Manchester United sono i tre club che sembrano maggiormente interessati al mediano inglese. L'Everton ha ricevuto richieste da Arsenal e da Chelsea per Onana e sta facendo anche un pensierino a Mejbri dello United, però deve fare attenzione perché potrebbe perdere Branthwaite, il promettentissimo centrale che interessa al Real Madrid. Un altro paio di cose: l'Arsenal tiene d'occhio la Spagna, in particolare l'attaccante Borja Mayoral del Getafe e Martin Zubimendi della Real Sociedad. E poi abbiamo anche il Brighton, che è molto caldo sul 19enne laterale del Boca, Valentin Barco, uno dei talenti migliori del Sud America, del campionato argentino, che interessa peraltro anche il City. E poi ci potrebbero essere un paio di ritorni dall'Arabia Saudita, dopo che sono andati via appena quest'estate. Uno è quello di Firmino, c'è una trattativa in corso tra Al-Ahly e il Fulham, e sappiamo anche di Jordan Henderson, che non sembra essersi ambientato all'Al-Ittifaq nonostante 700.000 sterline alla settimana, e potrebbe far ritorno in Inghilterra o perlomeno in Europa, si parla di Chelsea o di Ajax. E termino dando anche un'indicazione per il futuro: il City, che sembra starsene abbastanza tranquillo in questo mercato, sta puntando Kimmich, non per gennaio ma per la prossima estate, giocatore del Bayern che è seguito anche dal Pege. Insomma, di carne al fuoco, almeno come voci, c'è tanto, poi capire quali saranno i colpi che effettivamente andranno in porto di qui alla fine del mese è un altro discorso.
Eh sì, infatti, però il mercato vive tanto anche di queste cose. E Stefano, poi dopo non è che il mercato di gennaio cambia granché le sorti del campionato, è capitato raramente che un arrivo a gennaio cambiasse gli equilibri.
Sì, no, certo, è anche una filosofia ormai abbastanza consolidata da parte dei club. Capita più spesso, magari anche non solo in Inghilterra, ma magari in campionati come quello italiano. Mi viene, già l'ho detto una volta in questo podcast, mi viene in mente sempre il caso della Salernitana, che cambia completamente l'ossatura della squadra prendendo giocatori instant player, no? Come dicono quelli bravi. Giocatori magari di maggiore esperienza, già navigati, pronti all'uso per un tentativo di ribaltare completamente un progetto nato male all'inizio, e allora il mercato di gennaio ti può servire perché ne va fondamentalmente della tua salvezza. Lo ha fatto anche in parte il Nottingham Forest, diciamo nella sua prima stagione di Premier League, quella di cambiare completamente linea tra la prima e la seconda parte, pur conservando l'allenatore, poi Cooper che è riuscito a salvarli e a iniziare poi anche questa stagione, salvo poi dover abbandonare la nave perché le cose non andavano come la crescita, insomma, non andava come la dirigenza sperava. Onestamente è difficile a memoria ricordare una serie di colpi che a gennaio abbiano cambiato, sconvolto completamente il calcio inglese, e in genere si aspetta sempre per fare i programmi e per fare i piani l'estate, si mettono nel mirino giocatori, ecco perché poi il mercato tutto sommato vive abbastanza di voci, ma resta interessante perché poi spesso e volentieri un giocatore che hai puntato a gennaio vai veramente a giugno, luglio a cercare di prenderlo. Il problema, lo diceva anche Davide, che comunque molte squadre che erano abituate, cioè io mi immaginavo per esempio un Manchester United super attivo sul mercato, ma me lo immaginavo ovviamente quando non c'erano problemi di nessun genere di carattere economico, magari non era in mezzo a questo mezzo passaggio di proprietà, una situazione con tanti giocatori non funzionali al progetto e palesemente inadeguati come quelli che ci sono allo United, diciamo non da Manchester United, era probabile vedere uno United scatenato a fare pulizia e a cambiare di nuovo, per quanto doloroso possa essere per i tifosi continuare a vedere progetti su progetti che vengono archiviati come fallimentari e si riparte da capo. Squadre come il Chelsea probabilmente si danno una calmata anche perché c'è stato un tourbillon di giocatori tale da impedire qualsivoglia tentativo di trovare un'ossatura definitiva, uno zoccolo duro su cui puntare. C'è andato di mezzo Potter quando è arrivato nella sua breve esperienza, e probabilmente a Pochettino vogliono dare più un nucleo di giocatori definito senza stravolgere tutto sempre ogni volta. Però insomma bisogna vedere poi la pazienza di aspettare i risultati del progetto Chelsea quanta sarà, perché onestamente non si vedono grandi progressi. C'è qualche singolo lampo un po' illusorio ogni tanto, una partita o due di fila, a volte anche nei big match, ma poi il Chelsea riprecipita nella mediocrità e tra l'altro fallisce anche appuntamenti come quello della Coppa di Lega contro il Boro, che nella situazione in cui è il Chelsea quest'anno sono inaccettabili. Non puoi perdere 1-0 contro una squadra di Championship, onestamente. E niente, quindi insomma sono curioso di vedere un po' se qualcuno farà qualche aggiustamento. Quello dello United mi piace molto come idea, come suggestione, un po' perché è forte Olise, un po' perché Wan-Bissaka ve lo ridarei volentieri a voi del Palace, con un grazie e un auguri per il miglior futuro professionale. E, no, scherzo, però insomma diciamo che qualsiasi, cioè secondo me le cose che potrebbero veramente cambiare il campionato inglese a questo punto sono un altro rinforzo importante in attacco per l'Arsenal se vuole stare a quel livello lì, e forse, come diciamo spesso, un rinforzo difensivo per il Liverpool, un centrale in più, ecco, però difficilmente fa il colpaccio in questa parte dell'anno.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana.
E allora il top della settimana sono i top, perché non è stato solo un tifoso del Derby County a sobbarcarsi la trasferta di Leyton per andare a vedere la squadra Brisbane Road contro il Leyton Orient. È stato un nugolo, un gruppetto, un manipolo di valorosi. Voi direte: cosa c'è di così top a farsi una trasferta di terza divisione di calcio inglese? Nulla, se non fosse che non avevano il biglietto, ma conoscevano il proprietario di uno degli appartamenti che ha una splendida vista sullo stadio, e quindi insomma hanno trovato il modo di andarsi a vedere la partita. È una delle cose che ogni tanto si guarda dalla televisione quando si vedono, non solo in Inghilterra per la verità, questi stadi che hanno altre unità immobiliari vicine con splendida vista sul prato verde, e loro diciamo si sono fatti questa trasferta per vedersi comodamente dal balcone della palazzina di fianco la loro squadra, che insomma in questi anni ne ha vissute parecchie, e se è in terza divisione con gli O's a giocarsela già dice lunga della sofferenza che c'è stata. Però l'amore non si comanda, all'amore non si comanda, e quindi con o senza biglietto, ma con magari un citofono a portata di mano, si va in trasferta lo stesso.
Il flop della settimana.
Il flop l'ho soffiato a te, Stefano, perché tu volevi raccontare lo stesso episodio ma con una connotazione positiva. In effetti è un caso che riguarda anche in questo frangente dei tifosi con un happy end. Il caso è abbastanza disgustoso, però, ed è perché è per questo che l'ho indicato come un flop. Si gioca al New Den Millwall Leicester City di FA Cup, vinceranno poi le Foxes 3-2, e tre tifosi di casa, i famigerati tifosi del Millwall, che ora sono molto migliorati ma qualche imbecille resta, hanno pensato bene di fare dei gesti mimando la caduta di un elicottero, ovviamente ovviamente il riferimento è all'incidente in elicottero, appunto, che uccise nel 2018 il proprietario del Leicester City. Veramente una cosa di cattivissimo gusto, ma l'aspetto positivo di questa notizia è stato l'immediato intervento degli steward, che hanno beccato i tre tifosi, li hanno portati fuori dallo stadio, verranno processati e soprattutto il Millwall li ha bannati prendendo le distanze e non potranno andare a vedere la loro squadra del cuore.
And then Bowen pulling it back and Sojak rifles it in. Against the run of play and against the expected narrative, West Ham with a rare attack lead at Arsenal.
Sesto posto, quattro risultati utili consecutivi in Premier League, scalpi illustri come Arsenal e Manchester United. Bene anche in Europa, Stefano, questo West Ham, dopo quel 5-0 subito dal Fulham, ha inanellato ottimi risultati e non so se sta giocando bene, perché la qualità del gioco del West Ham non è proprio da mettersi le mani nei capelli e dalla gioia per l'estetica di quello che si vede in campo, però quello che conta poi è la classifica.
Ma secondo me è una delle squadre più interessanti in assoluto il West Ham, e lo dico proprio per quello che tra le righe o non tra le righe hai detto tu poco fa. Sta giocando bene o no? E già per rispondere a questa domanda, secondo me bisognerebbe prendersi del tempo, perché ovviamente implica di nuovo di chiarire cosa si intende per giocare bene.
E qui entriamo in un filone che non finisce più. Non nominarmi Allegri, ti prego.
No, ma non ti nomino neanche De Zerbi, anzi te lo nomino, perché poi in realtà hanno giocato contro il Brighton, una partita dove tutti, diciamo, i super fan del calcio estetico, oltre che efficace, in questo caso di Roberto De Zerbi, hanno additato un po' il West Ham come catenacciaro, non hanno visto palla, il Brighton ha avuto il 200% di possesso palla, però non ha vinto. Onestamente è stata la partita, secondo me, più prevedibile della storia del calcio come tipo di partita, nel senso che tutte e due le squadre, fedeli alla loro filosofia, hanno giocato secondo le loro caratteristiche. Ne è nato, mi viene da dire, quasi inevitabilmente uno 0-0, perché poi il West Ham, quando deve fare una partita in contenimento, la sa fare molto molto bene. Certo, i tifosi del West Ham, che si sono visti 80 minuti di possesso palla contro 10 o 15 della loro squadra, 80 minuti di Brighton che fraseggiava, probabilmente sono andati a casa non proprio gasati dallo 0-0 che ne è venuto fuori. Però non gioca sempre così il West Ham, sinceramente. Anzitutto, per reggere su più fronti, è molto difficile che una squadra, se non ha la rosa del Manchester City o di altre corazzate europee, è molto difficile che riesca ad andare sempre a 1000 all'ora. La dimostrazione viene dal Brighton stesso, che insomma, per riuscire a fare bella figura in Europa nella sua prima gita europea, come sta facendo, qualche colpetto in campionato l'ha perso. Il West Ham, secondo me, fa tesoro dell'organico che ha. Certamente ci sono delle partite in cui non si sobbalza sulla poltrona, però ci sono anche delle individualità molto molto interessanti che ormai sono consolidate, perché Bowen è un giocatore che ha fatto vedere anche in finali europee cosa è in grado di fare. Paquetà, secondo me, ha trovato molto bene la sua dimensione in una squadra come quella, perché è un altro personaggio in cerca d'autore. Paquetà, non mi dilungo, ma arrivò a Milano come se dovesse essere l'erede di Kakà, poi in realtà giocava da tutt'altra parte, poi non si è adattato in nessun ruolo particolare di quel Milan, poi è andato in Francia dove è andata meglio, però insomma ed era un nazionale brasiliano spesso titolare, che a volte ha vestito pure la 10 quando Neymar era infortunato, e cioè sempre. E al West Ham, secondo me, ha trovato perfettamente la sua collocazione, il suo modo migliore per esprimere il valore che ha, e i risultati si sono visti. Però è una squadra che riesce a fare anche a meno di lui, quando si infortuna riesce comunque a ottenere dei risultati. A me ha impressionato il modo in cui hanno vinto in casa dell'Arsenal, anche lì molto fedeli alle loro caratteristiche, ma con l'impressione di veramente rischiare pochissimo per tutta una partita. Magari l'Arsenal quella sera ha fatto forse la peggior partita dell'anno insieme a quella col Fulham, però Non è da tutti andare a fare 2-0 all'Emirates con il rendimento offensivo che aveva il casalingo, che aveva l'Arsenal fino a quel momento. E quindi, insomma, Moyes non è certamente diventato il profeta del calcio moderno, anzi fa un calcio abbastanza basic sotto un certo punto di vista, però ho l'impressione che questa squadra cominci a calzargli addosso, a vestirlo come succedeva in quell'Everton in cui continuava a arrivare settimo dietro le sei big con una certa regolarità, traendo il meglio tutto sommato da quello che aveva e mettendo in campo squadre solide dove magari ci sono dei Socek che arrivano sempre in area al momento giusto e non capisci come mai, ma c'è un motivo dietro. E chiudo perché poi se no mi dilungo, però di solito quando una squadra poi acquista una certa solidità c'è anche lo zampino del portiere e ogni riferimento a Onana è totalmente così non volontario, però Areola ha fatto secondo me molti progressi e anche molti, come dire, miglioramenti in fatto di continuità, solidità di rendimento, senza fare le parate di quelle che veramente dici che capolavoro che ha fatto, però fa molto bene il suo compito, è ben protetto dalla difesa e fare gol a West Ham non è facilissimo.
Non è facilissimo, parlavi di individualità e effettivamente il West Ham non solo ne ha tante di alto livello, ma ha perso e assorbito senza grossi problemi, grossi contraccolpi, una perdita che sembrava davvero molto importante, quella di Rice, che peraltro nella sfida contro l'Arsenal è stato sbeffeggiato dai suoi ex tifosi che gli cantavano devi andare all'Arsenal per vincere qualcosa. Pierluigi.
Sì, insomma, avete detto molto già voi, nel campionato non dimentichiamo che West Ham ha battuto Arsenal, Tottenham, Chelsea, Brighton e Manchester United, quindi già questo mi sembra un biglietto da visita incredibile. C'è molto, mi ripeto, in tutto ciò di David Moyes, no? Che non è glamour, non è rock, non è heavy metal, forse non è neanche pop, però insomma da quando è tornato agli Irons nel dicembre del 2019 ha salvato la squadra dopo che Carlos Pellegrini l'aveva lasciato in una posizione di classifica molto complicata. Sono arrivati sesti e settimi in campionato, semifinali di Europa League, hanno vinto l'Europa Conference League. Non dimentichiamo che è il primo trofeo che il West Ham ha vinto negli ultimi 43 anni e addirittura prima che arrivasse Moyes non erano mai stati in Europa dal 2006. Quindi insomma è molto probabile che a Moyes, il cui contratto è in scadenza la prossima estate, venga offerta un'estensione di 2 anni e mezzo, anche se lui ha un rapporto tutt'altro che idilliaco con il direttore sportivo tedesco Tim Steiten. E devo dire che il West Ham ha indovinato, ha azzeccato in pieno gli acquisti dell'ultimo mercato, perché sono arrivati Alvarez e Ward-Prowse che assieme a Suček hanno preso le redini del centrocampo e l'ex giocatore del Southampton è letale sulle palle ferme. È arrivato Mavropanos che sembrava così un giocatore da nulla e invece si è rivelato un importantissimo puntello difensivo. E poi c'è Kudus. Kudus credo che sia la più bella rivelazione di questa prima metà di stagione in Premier, soprattutto considerando che a un certo punto Maddison si è infortunato. E questo è un giocatore dalla tecnica superiore con numeri che sono interessanti per un debuttante, ha già fatto 6 gol e un assist, insomma arrivava da un campionato sì importante come l'Eredivisie, ma sicuramente non a livello di un campionato top, super top europeo. E secondo me non è un caso che proprio quando il ghanese è sbocciato, anche Paquetá ha finalmente iniziato a giocare costantemente ai livelli che gli sono consoni, no? Quasi come se avesse trovato un altro giocatore con cui si è trovato sulla stessa lunghezza d'onda. Certo, manca alla fine sempre un attaccante centrale. Questo negli ultimi anni è stato un cruccio importante per il West Ham. Anche se devo dire che Bowen si è adattato egregiamente in quella posizione, tanto che sia l'età sia i continui infortuni di Antonio si sono rivelati un problema secondario. Ora però, secondo me, c'è da monitorare con attenzione la situazione degli infortuni, perché Paquetà si è fermato di nuovo per probabilmente almeno 4 settimane e Bowen è fuori per un mesetto se non di più. Considerando anche l'assenza di Kudus che è in Coppa d'Africa, io credo che il West Ham sia costretto e dovrà agire sul mercato. C'è un interessamento per l'ex Tottenham Bergwijn, che ora l'Ajax, che però non è una prima punta. Secondo me servono ulteriori rinforzi. Sarebbe, io credo, un gran peccato per gli Irons disunirsi proprio nel momento in cui hanno raggiunto questa eccellente continuità.
L'agenda della settimana.
Eh sì, questa settimana, questo weekend che sta per arrivare, abbiamo un mezzo turno di campionato che ci offre però una partita interessante. Il sabato alle 18:30 italiana, Newcastle ospita il Manchester City, una sfida che potenzialmente è complessa per i campioni in carica, perché i Citizens affrontano una squadra che è vogliosa di riscatto dopo che in Premier ne ha perse 5 delle ultime 6 e che si è comunque ben rilanciati in FA Cup, e non si scherza neanche in Championship, dove esattamente alla stessa ora l'Ipswich Town accoglie, quindi sabato alle 6:30, l'Ipswich Town accoglie il Sunderland. 3 punti sarebbero fondamentali per la formazione di McKenna, che vuole consolidare il secondo posto, e i Black Cats di contro non vogliono mollare la zona playoff, sono attualmente 6esti e non vedono l'ora di dimenticare il rovescio molto pesante 0-3 nel derby in FA Cup contro il Newcastle.
Perfetto, un bel programmino, anche se queste giornate spezzate in 2 weekend non mi fanno impazzire, però fa niente, opinione personalissima, un bel programma, ce lo gusteremo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Grazie a voi, ciao a tutti, alla prossima.
E al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao ciao, ciao a tutti.